esempio, quando appunto si parla di anima, un pochino di ombra e di enigma probabilmente si addice, e partirei proprio da un giudizio molto sintetico e però molto preciso, forse fin troppo nella sua concisione, di Nicola Bagnano, il quale nel suo dizionario, dopo aver discusso dell'anima nella tradizione, afferma che è in qualche modo spenta, abbandonata, la nozione tradizionale di anima come una specie di realtà a sé, principio e fondamento degli eventi, abbandonata e ridotta alla nozione invece di un'unità funzionale, di una qualche specie di coordinazione e di sintesi tra i vari eventi che accadono nella nostra mente, e più tardi avviene un rinvio al termine concetto di coscienza, che in qualche modo conterrebbe alcune reliquie, diciamo, dell'idea tradizionale di anima. Credo che probabilmente ci sia una eccessiva, forse, perentorietà, però grosso modo descrive quello che è accaduto, nel senso che lungo il filo, tra virgolette, della modernità, ciò che si chiama convenzionalmente la modernità, è avvenuto di fatto una progressiva relegazione dell'anima, per cui mi verrebbe da dire anche che lo stesso modo di presentare la questione che cos'è l'anima è già un modo per necessariamente liquidarla, nel senso che l'anima, pensata in termini di sostanzialità, di oggetto, di cosa, anche nelle maniere più elaborate, più raffinate, diventa un qualcosa di inafferrabile. Allora, in quali domini, in quali regni, per dirla alla buona, l'anima può avere ancora una sua pensabilità e dunque un certo significato per l'umanità contemporanea, peraltro così smarrita? Credo senza dubbio nel regno del mito. Il regno del mito costituisce una dimensione che si ripropone continuamente, anche per le sue connessioni con le emozioni, con il mondo delle emozioni. Laddove si parla di desiderio, e laddove si toccano temi delicati della vulnerabilità, della fragilità dell'uomo e anche della sua precarietà, l'anima torna in qualche modo a presentarsi, un po' come la perennità di un eco che ripropone la sua voce, magari una voce sommessa, magari una voce che è difficile da cogliere, e quindi in questi regni del mito vi è la riproposizione costante e ricorrente del tema dell'anima. Il secondo ambito è quello delle tradizioni religiose, perché le tradizioni religiose ancora vive, direi talora per la loro vivacità parecchio intrusiva in altri ambiti, sarebbe da dire persino fin troppo vive nell'attuale agone del mondo, ripropongono continuamente questo tema che è connesso al tema della dimensione divina, naturalmente, se ci si riflette. Questa non è una caratteristica solo della tradizione cristiana, ma delle più varie esperienze e tradizioni religiose. Proprio di recente è uscito questo interessante volumetto, Il viaggio nell'aldilà, l'epistola del perdono, di questo autore Abu Ala al-Bahri, un autore della tradizione araba, vissuto attorno al 900 di quella che noi chiamiamo l'era cristiana, che avrebbe ispirato, ma la questione è molto controversa, c'è il famoso lavoro di Asim Palacios, avrebbe ispirato lo stesso Dante Alighieri insieme con altri testi e alcuni viaggi nell'aldilà della tradizione islamica. Vorrei sottolineare un terzo ambito, ed è l'ambito estetico, ed è l'ambito artistico. Proprio di recente è uscito un volumento che è di straordinario interesse, Morte e Resurrezione, che contiene una amplissima parte iconografica, è un volume dell'Electa, molto interessante. interessante perché sono riprodotte una grande quantità di pitture e di sculture in particolare che in parte si conoscevano piuttosto largamente e che sono molto interessanti perché una parte è dedicata proprio ai viaggi dell'anima, la catabasi e l'anabasi, l'andare al profondo in un certo senso e questo può costituire un po' la premessa di quello che cercherò di dire. Sono molto interessanti alcune cose, ecco, i miti antichi di Orfeo, ecco, l'orfismo è stata una delle tradizioni che più ha presentato questa problematica dell'anima, il mito di Eco e Narciso, anche questo legato al binomio Eros e Thanatos, Eros e morte, e alcune cose molto belle che varrebbe la pena di riconsiderare attentamente, per esempio questa bellissima pittura di Pestum nella tomba del Tuffatore, dove il salto nel vuoto simboleggia la morte e il viaggio nell'aldilà. Non è un caso che oltre al libro dei morti egizio, molto noto, il libro dei morti tibetano, ma anche l'Odissea, l'Eneide di Virgilio e la Divina Commedia di Dante Alighieri, quindi tre testi potenti, l'impressionante vastità e il radicamento della nostra cultura, trattino appunto di questi viaggi più o meno mitologici dell'anima. Quindi è un grande tema, è un tema ricorrente, che io collocherei entro il tema che Emanuele Levinas ha trattato come il tema in una sua opera giovanile nel 1935, ha trattato come il tema dell'evasione. In che senso evasione? Qui bisogna intendersi bene perché evasione potrebbe essere intesa semplicemente come esotismo, semplicemente come desiderio di vivere una molteplicità di vite. Invece la posizione di Levinas è molto più complessa ed è legata al tema dell'orrore che può procurare sinceramente, acutamente, intensamente l'essere e quindi il rifiuto della ontologia e il tentativo di qualcosa d'altro che possa riscattare la soggettività. Più tardi Levinas abbandonerà questa idea della soggettività inerme di fronte a questa sorta di inferno dell'essere per sviluppare un più maturo rovesciamento e quindi considerare il soggetto stesso come ostaggio, secondo la sua fortissima espressione, invece dell'altro. E quindi proverà a ricentrare tutta la sua prospettiva sull'etica in senso eterocentrico. Comunque va molto riflettuto, va molto considerata questa posizione, che non è solo il rifiuto dell'etica borghese così stabile, così radicata nel senso del presente, contro cui peraltro quest'opera giovanile di Levinas spende molte pagine efficaci. Si tratta anche di riabilitare il tema dell'immaginazione. Questo è un tema molto potente, ne ho fatto un piccolo riferimento parlando della tomba del Tuffatore a Pestum, con anche la sua ricca simbologia. In effetti non c'è solo questo disagio dell'uomo in varie epoche storiche rispetto al mondo in cui vive e che considera estraneo, che considera poco consentaneo, ma anche un senso profondo della precarietà della vita e dell'esistenza umana. C'è questa espressione che forse ha usato per la prima volta Varrone: l'uomo non è che una bolla di sapone. Forse per noi che siamo vicini all'isola di Murano si potrebbe dire anche bolla di vetro, un soffio, un qualche cosa che brilla, che splende e che tuttavia diventa rapidamente inafferrabile. Io credo che la problematica dell'anima che arriva allo sdoppiamento, sdoppiamento che peraltro è presente anche in uno dei miti più antichi, il mito di Narciso, alluda proprio con disperazione, con un senso del tragico molto vivo, a questa precarietà fondamentale. Credo che questa sia la condizione umana permanente dalla quale si genera e si rigenera questa straordinaria e acuta ricerca non solo dell'anima, ma della sua immortalità. Credo anche, penso anche, che la tempele gnostica così complessa, sviluppata a cavallo delle origini cristiane, in modo particolare nei primi secoli del cristianesimo, abbia presentato in modo molto forte questa speranza nell'immortalità e questa visione dell'anima come città, basandosi sostanzialmente su due elementi: prima di tutto un profondo disgusto nei confronti del mondo. Ricordate forse la problematica della nausea che è presente in Jean-Paul Sartre, ma questi primi testi presentano in modo molto forte, direi in modo da brivido, direi, questo senso dell'orrore nei confronti del mondo, e anche un'impazienza nei confronti dell'idea cristiana della resurrezione. Disgusto e impazienza sono, secondo me, le due connotazioni psicologiche fondamentali di questo universo gnostico, che è stato fatto rivivere non solo da filosofi e da studiosi, faccio appena un cenno brevissimo, dopo la scoperta di un'intera biblioteca Nag Hammadi, ma da autori come Eliade, come Cioran, autore franco-rumeno, che ha definito l'esistenza umana come una piroetta sul nulla, e anche le esperienze di Eranos, del gruppo Eranos, con le sue varie riunioni, nelle quali si sono incontrati studiosi come Carl Gustav Jung, come Ilma, eccetera, possono piacere o meno, sapere, si possono considerare anche come delle sconfitte, se vogliamo, di uno spirito illuministico rigido e motivato, e comunque sono tanta parte della cultura contemporanea. Basta prendere un catalogo di una casa editrice come Adelphi, che va per la maggiore, per vedere frequentazioni non minimali da parte di queste famiglie di autori. E un'autrice, per esempio, come Simone Weil, in un modo molto più lucido, ha comunque affondato molto in una cultura che ha qualche rapporto con questa tempele gnostica, il catarismo, eccetera, sviluppando soprattutto il tema della solitudine dell'uomo nel mondo, che è un grande tema anche di Hans Jonas e di altri autori, il grande tema della solitudine nel mondo, le metafore dell'uomo come farfalla, eccetera, quindi destinato a questa precarietà, votato a questa precarietà essenziale. Negli gnostici è presente un altro aspetto, nella loro complessità, perché poi si danno scuole, sottoscuole, c'è un rigoglio dell'immaginario assolutamente incredibile, e questo aspetto è costituito dall'eros e dalle sue pulsioni. Dunque, nella strada che l'anima compie, in una specie di coincidenza oppositorum, ha senso sia il movimento ultrascetico, lipo, potremmo dire, sia l'esasperazione invece degli istinti e dell'emotività, la componente che possiamo dire iper invece. Da una parte gli encratiti, che praticano il digiuno ed altre pratiche ascetiche, dall'altra parte i carpocraziani, che invece cercano di dare, per così dire, un colpo ulteriore alla stabilità del mondo attraverso l'esasperazione di costumi che oggi potremmo dire ultra libertari, e quindi assumendo anche l'eros come via fondamentale. Volevo sottolineare tre aspetti proprio brevissimamente, proprio telegraficamente, interessanti. Il primo è costituito dagli studi più recenti dei mosaici di Aquileia, che rivelerebbero, proprio per il legame con il mondo alessandrino, una grande componente di teologie e anche di eresie, quelle che vengono chiamate eresie dai padri della Chiesa, comunque di interpretazioni alternative del cristianesimo. Su questo ci sono degli interessanti lavori di Aldo Magris, dedicati proprio ai viaggi dell'anima, e c'è un volume che raccoglie anche questi atti, il volume di Casadio, questo autore interessante che tratta proprio dei viaggi gnostici dell'anima, e infine il lavoro di Aldo Marlis di sintesi, La logica del pensiero gnostico, che in qualche modo cerca di trovare una specie di sintesi tra tutti i diversi aspetti, cioè cercando di trovare qual è l'ordine che è presente in questo disegno. Allora, mi limito a questa, unicamente a questa terza prospettiva, anche se cose molto interessanti ci sono in questo volume Vie gnostiche all'immortalità. Si potrebbe dire così. C'è intanto una distinzione molto forte rispetto alla prospettiva vetero-testamentaria. Nel Vecchio Testamento i sapienti consideravano bello e giusto addormentarsi con i propri padri, e questo era il tutto. Il più grande dono che si poteva ricevere era un prolungamento della vita, un po' più di vita. Questa era la preghiera. Questo è presente nel Salmo 33 e anche in tanti documenti. Questo non ha nulla a che fare con l'angoscia disperata e con l'orrore che la morte procura agli gnostici, i quali tentano, umanamente, una sorta di disperata ribellione nei confronti della morte. C'è una specie di spirito apocalittico in qualche modo in questi testi molto forti, e il senso della malvagità dell'uomo. Questo mondo è dominato dai cosmocratori, dai padroni del mondo, quelli che vengono definiti arconti. Gli arconti sono specie di angeli, ma sono angeli decaduti, sono angeli satanizzati. Non dovete dimenticare che l'espressione Satan indica una sorta di giudice, di procuratore, che parla nel nome stesso di Dio. Quindi qualcuno che è chiamato a dare un giudizio, a indagare, ma con una spiccata malignità nella prospettiva gnostica. E bisogna affrontare tutto questo anche in maniera tecnica, attraverso certe parole d'ordine che possono mettere fuori gioco questi arconti, che sono, come abbiamo detto, angeli satanizzati. Sono dei procuratori divini che grosso modo possono corrispondere a queste tre figure. La figura dei giudici, come ho già accennato, la figura dei doganieri, cioè di coloro che investigano su quello che è il fardello che le povere anime dei morti prendono con sé, per poterli scrutare, per poterli guardare attentamente. Ed infine, qualche volta, c'è il paragone con gli esattori delle tasse, i quali ugualmente scrutano in maniera impietosa e cercano di considerare qual è il peso che le diverse anime si portano dietro. Qual è il senso di tutto questo? Verrebbe da dire: siamo nel pieno del mito, siamo nel gorgo, siamo nel vortice più completo del mito. Rileggendo queste cose, proprio per preparare questo piccolo intervento, mi veniva da pensare a certi testi di Kafka, Il castello, Il processo, questa angoscia profonda dell'essere esaminati, dell'essere scrutati fino al midollo, ecco, fino allo scheletro in un certo senso. Ecco, c'è un'angoscia che in qualche modo è simile. L'idea fondamentale è questa, quello di essere purificati. Il bisogno che ha l'anima profonda di purificazione. Che cosa può accadere, secondo la mitologia gnostica, se l'anima non riesce a realizzare questo processo di purificazione? Qui c'è, ritorna il grande tema della metempsicosi o della metensomatosi, della reincarnazione in un corpo diverso, in vario modo, anche in un corpo animale. Questa idea non è per nulla un'idea grossolana, oltre ad avere precedenti illustri, come noto, nel pitagorismo e nel platonismo, è un'idea che era cara nel Risorgimento, anche se questo è noto, al nostro Mazzini, compare nella vastissima opera di Mazzini, ed era un'idea che aveva tentato l'ultimo Kant. Si vede nell'Opus Postumum, c'è tracce di questa idea di una purificazione sempre ulteriore. E del resto questa idea che la propria anima possa costituire un peso così grande da doversene in qualche modo staccare o dovere prendere una distanza interna, quindi l'idea di un giudizio che la separi, che la distingue, che la distingua, è un'idea che è legata probabilmente alle origini stesse dell'anima, che risalgono all'antico Egitto, secondo molti antropologi studiosi, a quel termine ka, il doppio, a questa riflessione così importante. Direi che dal punto di vista spirituale l'Egitto antico è stato un po' la cucina, la matrice di tutte le prospettive ideali, religiose, o almeno così a me pare. Del resto riflettete anche al mito di Narciso. Certo, Narciso non ha un corpo, voleva afferrare questo corpo, però viene a un certo punto anche un innamoramento che anche, secondo alcuni interpreti, perché esistono molte tradizioni, anche un innamoramento dell'anima, un tentativo di afferrare l'anima. E qui scatterebbe, ad avviso di Blanchot e di altri, l'interdetto a vedere, perché essendo l'anima di natura divina non si può vedere questa divinità che è presente nell'anima. In una parola, gli antichi gnostici mettono insieme, congegnano, drammatizzano, si tratta quasi di una teatralizzazione, una specie di istruttoria in cui l'anima, cioè la profondità dell'uomo, è aspetto centrale. E anche, devo dire, presente un aspetto di furberia, di avvertimento, di accortezza. Questi racconti devono mettere una specie di sigillo nel proprio viaggio, come una specie di timbro che viene messo nel passaporto dei migranti quando si trovano in difficoltà, e si può in qualche modo propiziarsi questo con una grande sicurezza, secondo gli gnostici, cioè ricordando la propria indubbia origine divina, il che farebbe recedere bruscamente questi malvagi arconti. Quindi l'idea che tanto più l'uomo, adesso al di fuori del mito, è consapevole di essere una scintilla che proviene da questo focolare divino, tanto più l'anabasi, tanto più la risalita, è un movimento che è permesso, consentito, invincibile in qualche modo. Questi arconti dunque sono tanto inoffensivi quanto più si è consapevoli della nostra origine divina. Qui non si tratta di un'estasi, ma della cristallizzazione di varie estasi come in un viaggio. E molti studiosi si domandano qual è il rapporto tra l'antico tema del viaggio dell'anima, che è presente negli sciamani, anche nelle culture più arcaiche, ancora oggi diffuse nel mondo, e questa idea del viaggio degli gnostici, che ha qualche elemento anche collegato alla magia, per esempio il tema della visualizzazione. Quindi, vedendo con chiarezza questi vari procedimenti dell'anima, è possibile in qualche modo riuscire a scandirne con più rapidità e con più facilità le tappe. Il professor Raveri, discutendo su questo punto, mi ha confidato, mi ha detto un giorno che la prospettiva che lui conosce più vicina a questa è quello del lamaismo tibetano, perché il lamaismo tibetano prevede appunto questo tema della visualizzazione, delle tappe e del viaggio non come esperienza momentanea, ma come l'ora definitiva, in un certo senso, e fondamentale dell'uomo. Voi dovete comprendere questo, dobbiamo comprendere questo, che si tratta di un'esperienza molto drammatica e angosciosa, che è caratteristica di questo periodo. Il rischio è essere fermati, essere inchiodati, essere in un certo senso divorati da queste creature malvagie. Secondo alcuni interpreti, anche il tema di Mosè, che è spesso presente in alcuni testi dello gnosticismo, soprattutto della tradizione settiana, che si richiama a questa figura che è all'incrocio tra la cultura ebraica e quella egiziana, la figura di Set, in questo contesto, in questa temperie, Mosè viene rappresentato, come anche in molte sculture della tradizione, dotato di corna, ma la spiegazione è quella che queste corna servono per un duello drammatico, per una lotta drammatica con questi principi malvagi, con questi demiurghi che in qualche modo chiudono i cieli e che hanno bisogno di parole d'ordine o di tecniche adeguate per poter essere superati, oltrepassati. Levinas usa un'espressione per indicare un'angoscia simile, l'essere rivé, cioè essere inchiodati. Il problema degli acconti è questo, che inchiodino e blocchino la maturazione dell'anima. È quello che l'ognostico vuole in qualche modo evitare in ogni costo, ad ogni costo, in ogni maniera. Sono, diciamo così, delle creature intermedie, sono degli intercettatori. E alla fine però c'è anche il giubilo della vittoria. Questo è il fascino della gnosi antica. Nel libro di Enoch c'è un personaggio che si chiama Nicoteos, che vuol dire colui che ha vinto su Dio stesso. Quindi l'idea conclusiva è che l'anima in questo tragitto, se riesce a trionfare, vince la sua lotta spirituale. Notate come ci sia una ripresa del tema biblico della lotta con Dio, che è presente in tanti personaggi, Giacobbe, eccetera, ma qui la vittoria riportata alla fine, o perlomeno fatta intravedere, fatta intuire, è con lo stesso Dio, colui che ha vinto Dio. Dunque il fascino di un'escatologia realizzata proprio sulla base dell'impazienza, perché ta escata, cioè le mete, i punti conclusivi, coincidono perfettamente con il viaggio. Così, a quanto sappiamo, anche lo stesso battesimo veniva inteso dagli gnostici in modo molto diverso dal cristianesimo e quindi come un episodio più lungo in cui si manifestavano anche alcuni effetti che oggi diremo psicosomatici, quindi con una base carismatica e comunitaria molto forte, al termine dei quali riti si poteva considerare che la maturazione fosse stata piena. In generale, proprio qui si può misurare un po' il distacco, cioè indubbiamente lo gnosticismo si è realizzato a partire da una matrice cristiana, ma poco alla volta ha sviluppato delle posizioni e degli ambiti che lo collocano in un'alternativa piuttosto bruciante, piuttosto forte, con il cristianesimo, almeno nel senso più consueto, più abituato, più ortodosso che noi possiamo conoscere. Allora il viaggio di cui si parla qui è il viaggio di un uomo che è diventato entronauta, che non va veramente verso un principio esterno a lui, ma che prima di tutto va verso la profondità di se stesso. Quindi l'idea di ritirarsi in se stesso. Questa è la vera salvezza che in qualche modo all'ognostico si presenta. E vedendo che appunto qui il tempo è scaduto per questo breve intervento, concludo proprio con il modo con cui un testo zostriano presenta la salvezza dal punto di vista gnostico. L'anima che si salva, come si salva? Ecco, ha ricevuto in ogni luogo ciascuna delle sue rivelazioni, è diventata semplice, quindi l'anima si è raccolta in se stessa, è diventata una, e allora viene salvata nel momento in cui è in grado da sé di attraversarle tutte. È divenuta tutte queste dimensioni. Qui è tradotto dimensioni, una traduzione un po' che strizza l'occhio un po' alla nostra contemporaneità, tutti i vari aspetti. E poi, se vuole, l'anima le abbandona tutte e si ritira solitaria in se stessa, giacché può ormai diventare divina. Quindi la salvezza coincide con il ritirarsi in se stessa, qui Maglis traduce con un termine della contemporaneità, traduce anima proprio con soggetto, ma intende soggetto con la S maiuscola nel senso più profondo, e quindi il vero Dio, la meta che viene raggiunta, ecco, le l'escatologia realizzata non sarebbe che l'attingimento di questo sé profondo. Certamente siamo, nuotiamo per così dire, nel mare più puro del mito, su questo non c'è dubbio, però un mito che parla all'immaginazione, che parla al simbolo. Ho detto dall'inizio, l'oggettivazione dell'anima la perde. Il modo con cui l'anima mantiene ancora il suo fascino, a me sembra, è in questo parlare come un eco, diciamo, alle emozioni, nel riprendere la sua funzione di doppio, nello stimolare, nel sollecitare. E dunque in quella dimensione che per esempio i poeti conoscono e praticano magistralmente. Una pagina di Baudelaire può dirci su queste cose anche molto